spesso, quando fronteggiavo ostacoli di ogni tipo che interferivano col mio lavoro, quando le mie forze sia del corpo che della mente venivano meno e faticavo a perseverare nel percorso che avevo intrapreso, un sentimento segreto dentro di me sussurrava che ci sono solo pochi uomini contenti su questa terra. Il dolore e la preoccupazione prevalgono ovunque. Forse le tue fatiche potrebbero un giorno essere la fonte da cui un uomo stanco e logorato o gravato dagli affari potrà trarre qualche momento di riposo e ristoro. Franz Josef Haydn. C'è nella storia della musica un musicista a cui tanti famosi colleghi devono molto, da Mozart a Beethoven a Brahms a Mahler a Tchaikovsky. Un musicista la cui fama probabilmente è stata un po' oscurata dal fatto di aver incontrato nel periodo in cui è stato più attivo due dei giganti della musica di tutti i tempi, cioè Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Ebbene, questo musicista, che da molti è considerato il padre di generi come la sinfonia o il quartetto d'archi, risponde al nome di Franz Josef Haydn. Haydn ha avuto una carriera lunghissima, durata più di 50 anni, che si è sviluppata quasi tutta nel periodo conosciuto come classicismo, cioè la seconda metà del Settecento. Nacque infatti in Austria nel 1732 in una piccola città di provincia e morì a Vienna nel 1809. Come sovente accade per questi grandi compositori, anche la sua famiglia amava molto la musica e spesso dilettava le famiglie vicine con delle serate all'insegna del canto. E anche il piccolo Haydn dimostrò da subito abilità, soprattutto dal punto di vista vocale. Pare che avesse un'intonazione perfetta e una voce molto suadente. Per questo motivo i genitori all'età di 6 anni lo mandarono a studiare in una cittadina vicino, circa una ventina di chilometri. Da qui il passo per arrivare al coro della cattedrale di Santo Stefano a Vienna fu abbastanza breve e lì lui perfezionò i suoi studi e imparò anche a suonare le tastiere, il clavicembalo e il violino, e rimase nel coro della cattedrale fino alla pubertà, quando avvenne la muta della voce, e l'alternativa allora lì era mantenere questa caratteristica di voce bianca ricorrendo a quell'abitudine abbastanza crudele che c'era in quel periodo di castrare i ragazzini in modo da mantenere appunto questa vocalità. Ne abbiamo già parlato nella mollica dedicata a Lascia che io pianga, quel brano di Handel, interpretato da quello che è stato probabilmente il più grande cantante castrato di tutti i tempi, Farinelli. Ma per fortuna intervenne il padre di Franz Josef Haydn, che lo portò letteralmente via, impedendo quello che a noi sembra un misfatto e che allora invece era una pratica purtroppo molto comune. Da quel momento lui fece molti lavori dal punto di vista musicale, anche abbastanza umili, fino a che non incontrò sulla sua strada un grande maestro italiano, Niccolò Porpora. Anche di questo abbiamo parlato in quella mollica, se non erro, che gli insegnò i fondamentali della composizione, e da lì in poi cominciò una carriera veramente sfolgorante. E il suo lavoro più importante cominciò nel 1761, quando fu assunto alla corte del principe Esterházy, ungherese, dove rimase per circa una trentina d'anni. Ed era una situazione abbastanza particolare, perché lui era il responsabile dell'orchestra e il principe aveva due residenze, tra cui una estiva, e quando si spostava da una residenza all'altra si portava dietro, oltre a tutta la servitù, anche tutta l'orchestra. Per cui i musicisti e Haydn soggiornavano senza potersi portare dietro la famiglia per tantissimi mesi all'anno, per esempio nella residenza estiva. Ma di questo parleremo tra un po'. Haydn è stato un compositore molto prolifico, ha composto più di 100 sinfonie, 104, il numero, sì, 104 sicuramente, poi ce ne sono altri due o tre che alcuni non definiscono propriamente delle sinfonie. Scrisse un sacco di quartetti, un sacco di musica strumentale, in pratica era un servitore che doveva esaudire tutte le richieste appunto del principe. E questo lavoro così esclusivo, sempre presso la stessa corte per una trentina d'anni, lo portò chiaramente a limitare i suoi contatti con l'esterno e con il mondo, per esempio, musicale di Vienna. E a tal proposito lui una volta affermò: non c'era nessuno vicino a confondermi, così sono stato costretto a diventare originale. La vita di Haydn, a differenza di quella di molti suoi colleghi, fu una vita sempre abbastanza serena. Fu amato, stimato e rispettato da tutti e era molto famoso in vita, cosa che non è successa a molti dei suoi colleghi. È stato quindi un musicista fortunato, lui era conscio di questo suo privilegio, diciamo così. E c'è anche un'altra caratteristica che ha sempre determinato, spesso determinato la sua produzione musicale: il fatto che lui era molto gioioso, giocoso e amava tantissimo fare gli scherzi. Siccome ad esempio lui suonava nell'orchestra del principe Esterhazy, non è che solamente componeva, per cui si dilettava anche a suonare, a stare in mezzo all'orchestra, per cui aveva anche la possibilità di osservare quello che faceva il pubblico che veniva, questi nobili, questi principi, e che spesso assistevano ai concerti dopo aver, per esempio, molto ben mangiato e molto ben bevuto, per cui capitava a volte che qualcuno si appisolasse durante la performance dell'orchestra, per cui lui nelle sinfonie spesso inseriva delle esplosioni dinamiche fortissime per svegliare appunto quelli che si stavano un po' bloccando, e si divertiva ad osservare la reazione così un po' spaventata del pubblico. E ci sono vari aneddoti di questo tipo. Uno dei più conosciuti, uno dei più importanti, è quello che riguarda la sua sinfonia numero 45, che viene denominata Sinfonia degli Addii. La situazione era questa: una estate in particolare il principe Esterhazy si fermò a lungo nella residenza estiva per molti mesi, e i musicisti erano disperati perché volevano ritornare praticamente a casa dalle loro famiglie, dalle loro mogli, e si rivolsero a Haydn, che chiamavano papà Haydn per l'affetto che portavano a lui, perché intervenisse presso il principe cercando di sbloccare questa situazione. E ovviamente Haydn non poteva rivolgersi direttamente con una richiesta, perché sarebbe stato una cosa inappropriata per un servo. Per cui cosa decise di fare? Decise di scrivere una sinfonia che comincia tra l'altro in minore, una tonalità abbastanza cupa, che è quella di cui abbiamo sentito un pezzettino all'inizio. E nell'ultimo movimento della sinfonia, a circa più o meno 2 minuti e mezzo, 3 minuti dalla fine, alcuni musicisti suonano una parte di rilievo, finita la quale nell'indicazione dello spartito c'è il fatto che i musicisti si debbano alzare, spegnere la candela e uscire dal palco. E alla fine in pratica rimasero in due, Haydn e un altro violinista, a chiudere la sinfonia in questa maniera così strana. E la cosa interessante è che il principe capì l'antifona, capì il messaggio, e il giorno dopo diede la possibilità a tutta l'orchestra, Haydn compreso, di poter tornare alle proprie case. E la fine della Sinfonia degli Addii è questa. Ecco qua, c'è una frase del corno, finita la quale, eccola qua, il corno si allontana, spegne la candela, seguito da altri musicisti. Si vede una sonorità così abbastanza cupa e triste. I rumori sono dati dai musicisti che si alzano, abbandonano il palco. Il suono diminuisce sempre di più. il pubblico ovviamente ride, perché è anche un po' una scena tutto questo ormai. Immaginatevi lo stupore del principe che si vede uscire tutta la servitù un po' alla volta. Era una cosa inconcepibile per quel periodo. E restano in due, a suo tempo Haydn e l'altro violino. E finisce così. Ma questo ovviamente non è l'unico scherzo che Haydn ha disseminato lungo le sue partiture, ce ne sono molti altri. Uno che a me fa particolarmente sorridere è nel secondo movimento della Sinfonia numero 93, una delle cosiddette sinfonie londinesi, la prima delle sinfonie londinesi, in cui c'è una melodia che viene ripetuta per un po' di volte e poi il pezzo si avvia alla fine e il pubblico intuisce che il pezzo sta finendo perché diventa sempre più rarefatto, sempre più sottile, sempre più intimo, e a un certo punto succede una cosa abbastanza eclatante che vi faccio sentire. Ecco, questo è l'ultimo momento di insieme, e poi questa ripetuta tra i vari strumenti, il pezzo si avvia alla conclusione, silenzio. Ora, quei due fagotti che intervengono così con quella che potrebbe essere una pernacchia oppure qualcosa anche di più greve, giudicate voi, è un altro degli scherzi per cui Haydn andava famoso. E perché poteva anche permetterselo, perché era amatissimo, per cui il pubblico ricercava questo tipo di cose, soprattutto da quando lui, morto il principe di Esterhazy, dopo 30 anni poté praticamente diventare un musicista libero e fece anche un paio di viaggi a Londra, dove appunto scrisse tra altre cose appunto questa sinfonia londinese, dove ebbe un successo incredibile, il pubblico lo amava tantissimo e accettava di buon grado, anzi quasi desiderava sentire questi scherzi all'interno dei suoi lavori. Ma ovviamente Haydn non è solamente un musicista scherzoso, era anche un musicista estremamente serio, bravo, preparato e molto importante. Finito appunto il servizio presso il principe Esterhazy, venne congedato con una lauta pensione alla morte del principe e si stabilì a Vienna, dove tra l'altro conobbe anche Mozart e divenne amico di Mozart nonostante fosse di molti anni più anziano. Divennero amici e la loro stima fu reciproca. E pensate che suonavano anche insieme a volte in un quartetto d'archi e immagino gli altri due musicisti che si trovavano a suonare con due campioni della musica del periodo come Mozart e Haydn, che doveva essere qualcosa di tremendo e molto gratificante per loro, ma anche abbastanza tremendo. Un'altra cosa che unisce questi due personaggi è che entrambi hanno sposato la sorella della donna che in realtà amavano, E Haydn soprattutto fu molto sfortunato perché la moglie non apprezzava per niente il suo talento. Pensate che spesso adoperava gli spartiti per che ne so, avvolgere il pane o altri generi di alimentari di conforto. E la stima che aveva Haydn per Mozart era grandissima, è testimoniata anche da una lettera che lui scrisse al padre di Mozart, Leopold, nella quale disse che davanti a Dio e come uomo onesto le dico che suo figlio è il più grande compositore che io conosca, sia di persona che di nome, ha gusto e inoltre ha la più profonda conoscenza dell'arte della composizione. Tra l'altro conobbe anche Beethoven, con il quale i rapporti all'inizio furono un po' complicati, ma poi andarono migliorando col passare del tempo e la stima crebbe anche tra loro due. E l'importanza di Haydn è tale che anche chi tra voi pensa di non aver mai sentito un suo brano, secondo me almeno uno lo conosce, perché suo è questo brano molto breve che vi faccio ascoltare, che è l'inno nazionale tedesco. Ovviamente quando lui l'ha scritto non era l'inno nazionale, è stato preso successivamente e ha avuto un sacco di vicissitudini a causa di un fraintendimento del testo che poi è stato cancellato, le prime due strofe del testo sono state cancellate perché durante il nazismo era stato adoperato per sottolineare la superiorità della Germania rispetto agli altri stati, e invece il testo voleva dire un'altra cosa, insomma. E veniamo all'oggetto della mollica, nel senso che durante il suo soggiorno londinese, due viaggi a Londra ha fatto Haydn, si interessò tantissimo e si innamorò della produzione di Handel, soprattutto degli oratori di Handel, che in quel periodo andavano molto di moda, il pubblico inglese li amava tantissimo. L'oratorio che cos'è? È un genere musicale che viene eseguito in forma di concerto ed è una rappresentazione che ha personaggi e una storia, solo che a differenza dell'opera, dell'opera lirica, non c'è nessuna rappresentazione scenica, non ci sono costumi e i personaggi cantano, diciamo così, in borghese, con lo spartito davanti, l'orchestra dietro, e quasi o con un leggio a volte, e ci sono però gli stessi elementi, per cui ci sono i solisti, c'è il coro, c'è l'orchestra, c'è un narratore, e spessissimo, come indica il nome, il soggetto è religioso, quasi sempre tratto dalla Bibbia. Ecco, il più famoso oratorio di Haydn, probabilmente forse il suo lavoro più famoso, perlomeno è stato per molto tempo il suo lavoro più famoso, si intitola La creazione, ed è diviso in tre parti. Le prime due raccontano della creazione del mondo da parte di Dio, mentre invece la terza di quello che succedeva nell'Eden, e i protagonisti di questa parte sono ovviamente Adamo ed Eva. E possiamo dire che la leggenda narra che il libretto venne dato ad Haydn a Londra, e poi quando tornò a Vienna un suo amico, il barone Gottfried von Schwitten, lo tradusse in tedesco. Poi da questa traduzione in tedesco il libretto venne in pratica ritradotto in inglese, per cui è probabilmente il primo pezzo della storia che io sappia che è stato scritto in due lingue e che viene eseguito a volte in tedesco, a volte in inglese, ed è un'esecuzione corretta in entrambi i casi. Il brano di cui parleremo è l'inizio, che è uno dei pezzi più sconvolgenti, è stato scritto praticamente alla fine del Settecento, di una modernità assoluta, e già il titolo è estremamente indicativo, è La rappresentazione del caos, in inglese The Representation of Chaos, in tedesco penso sia Die Vorstellung des Chaos, scusate la pronuncia, magari in entrambe le lingue. Tutto in questo pezzo parte dal, appunto, dal caos all'interno del quale Dio comincia a creare la terra. E cos'è che rende particolare questo brano? È che per rappresentare il caos Haydn rompe tutte le logiche della musica del classicismo, logiche che lui stesso aveva contribuito a creare, per cui distrugge quasi la forma, e gli schizzi e tutte le varie rielaborazioni della partitura dimostrano come lui fosse in grande difficoltà per creare questa rappresentazione del caos, perché raffigurare uno stato di disordine tramite un linguaggio artistico che comunque ha le sue regole diventa qualcosa di abbastanza complicato. E lui risolve questo problema inserendo accordi dissonanti, tensioni che non vengono risolte, perfino degli sfasamenti ritmici tra le varie sezioni dell'orchestra in un certo punto. Il brano è veramente meraviglioso e comincia con una sonorità cupa e poderosa che stabilisce già il clima generale. Poi rimangono solo i violini. Sentite le dissonanze dei fiati. Sembra non andare da nessuna parte. Pace perché non si appoggia da nessuna parte. Modernissimo come brano. Tensione che si accumula. Ripeto, è di una modernità sconvolgente se pensate che è stato scritto alla fine del Settecento. Ci sono anche, io ci sento anche molte eco di musiche successive, a me viene in mente in alcuni punti Wagner, ma forse è una mia così, pensiero un po' distorto. Per dire come lui lavora, trova anche una soluzione ritmica, nel senso che c'è anche un caos ritmico, perché a un certo punto l'orchestra fa degli strappi e non va insieme volutamente, nel senso che ci sono delle sezioni che partono un attimo prima e un attimo dopo, creando anche una tensione, uno sfasamento ritmico che dà l'idea di questo caos, dal quale un po' alla volta verranno fuori poi, come vedremo, l'ordine e la luce. Ecco, dopo questo c'è una pausa e poi sentite, qua è evidente, prima una sezione poi l'altra, e ancora c'è sempre una parte dell'orchestra che entra prima, si potrebbe dire molto cinematografico. Poi, come dicevo, un po' alla volta arriva l'ordine, e l'ordine viene introdotto da un recitativo dell'angelo Raffaele che dice: in principio Dio creò il cielo e la terra giaceva informe e vuota, e le tenebre erano nel profondo dell'abisso. A questo risponde il coro, che rappresenta in pratica lo spirito, no? che si alza, che dice: e lo spirito di Dio scorreva sulla superficie dell'acqua, e Dio disse: la luce sia, e la luce fu. E quando il pubblico assistette per la prima volta a questo momento, scoppiò un applauso fragorosissimo che impedì la prosecuzione della rappresentazione per almeno 5-6 minuti, e uno degli amici di Haydn scrisse: nel momento in cui la luce apparve per la prima volta, si potrebbe dire che raggi sparavano dagli occhi luminosi del compositore. L'incanto dei viennesi elettrificati era così generale che l'orchestra non poteva continuare a suonare per qualche minuto. E il recitativo e la parte finale del brano sono questi. Questo è l'angelo Raffaele, interpretato da un basso. Diceva in forma e vuota. E le tenebre erano nel profondo dell'abisso. Come entra il coro, l'atmosfera cambia, e lo spirito di Dio scorreva sulla superficie dell'acqua. La cosa prende forma un po' alla volta. E Dio disse: la luce sia. E qua sentite su, e la luce fu. L'esplosione. ed è tutta l'orchestra che si muove con un accordo maggiore, molto chiaro, che rappresenta appunto l'esplosione della luce. È un brano spettacolare che vi consiglio di ascoltare con molta attenzione dall'inizio alla fine. Dura circa 8 minuti a seconda delle esecuzioni ed è un viaggio che vale veramente la pena di percorrere. Un grandissimo musicista radicato nel suo presente, ma con un'attenzione a quello che sarebbero stati poi gli sviluppi della musica, perché come ha scritto in maniera estremamente significativa il musicologo Angelo Foletto, lasciando in eredità agli storici la nozione archetipica di stile classico, Haydn fiutò e prenotò il futuro che Beethoven, suo insofferente allievo, invase smodatamente. Detto questo, ciao a tutti e al solito, fate bravi.